Buonasera, shalom a tutti, ben trovati. Cominciamo subito a leggere i due capitoli di Tehillim e poi faremo le nostre presentazioni, chiacchiere e lezione. Ovviamente questo Tehillim va come al solito ai nostri fratelli in Eretz Israel e a tutti i soldati e a tutti i prigionieri e a tutti gli ostaggi che tornino il più presto possibile sani e salvi a casa. ביום צרה ישגב כשם יעקב וישלח יזכר מקודש ומציון יסדק יזכור כל מנקותיך ולעש חדש נסלה ייתן לך קרבבך וכל הצעתך ימלא נרנה בשעותיך ושלום אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושע אדוני משיחו יעניהו משמי כושר בגבולות ישר ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלנו ואנחנו קמנו ומנית תודה אדוני שם נכננו ויום קוראינו שיר למעלות אשא עיני אל ההרים יעני יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עשו שמים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שמרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שמרך אדוני סיר לך על יד ימינך יום אמה שמש לקק ולך ולילה אדוני שמורך מקורא ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובך מעתה ועד עולם. Eccoci qua, ben trovati. Noi non ci vediamo da prima di Rosh Hashanah, perciò questa è la lezione dopo Rosh Hashanah, che Baruch Hashem abbiamo passato in un modo, Baruch Hashem, Dio ci ha benedetti, avere un ottimo Rosh Hashanah. Noi qui a Milano, nel nostro centro Chabad, la prima sera abbiamo fatto una cena, in realtà due cene, in due sale diverse. In una sala c'eravamo noi, quelli che parlano italiano, nell'altra sala c'erano studenti israeliani, c'erano persone da Israele che sono rimaste bloccate, pensavano di fare vacanze e tornare prima di uscire a casa, ma visto che in quei momenti, vi ricordate, erano momenti di difficoltà, allora gli aeroporti erano chiusi, no, hanno perso il volo e comunque sono rimasti qua. Praticamente tra le due sale eravamo forse quasi 200 persone. 180-200 persone, la maggior parte erano israeliani, che appunto un po' di studenti, un po' di persone che erano rimaste qui, ed era veramente bellissimo avere persone che sanno che dove c'è Chabad c'è casa. Allora questo veramente è meraviglioso. E non soltanto qui a Milano, in tutto il mondo, in tutti i vari centri Chabad del mondo sono state organizzate cene. Poi il giorno dopo avevamo shofar. Avete letto i messaggi che vi ho mandato? Abbiamo avuto shofar la mattina al momento della preghiera, poi abbiamo risuonato diverse volte durante la giornata shofar per le persone che entravano, uscivano. Abbiamo fatto un appuntamento alle 6. Praticamente era un Rosh Hashanah Baruch Hashem che abbiamo dato merito a tante persone nel mondo, Milano e nel mondo, suonando shofar. I ragazzi sono andati in giro in tutte le varie zone, nelle case di chi non poteva venire. E Baruch Hashem, come avrebbe sempre voluto da noi, abbiamo dato merito a tante persone di festeggiare, di sentire l'armonia e il grande giorno di Rosh Hashanah, e speriamo che questo in cielo possa avere un grande effetto, che Hashem possa finalmente decidersi di suonare lui il grande shofar che precederà la venuta di Mashiach. Amen, amen, amen. Come abbiamo scritto nel titolo della lezione, questa sera abbiamo due dediche da due persone a me molto care, molto speciali. Una è la nostra Carmen Newman, che ha voluto dedicare questa lezione. E noi la ringraziamo tantissimo, gli auguriamo una lunga vita piena di soddisfazione, salute e di tutto quello che ha bisogno che Hashem le dia. La seconda è ormai delle ultime settimane, non facciamo altro che parlare di Alessia Di Castro. La nostra cara amica, settimana scorsa abbiamo parlato della figlia che si è fidanzata e così via. E anche stasera Alessia vuole dedicare questa lezione, questa volta per suo papà, che è mancato 6 mesi fa, perciò in memoria del papà che è mancato, e anche perché il giorno dopo di Kippur sarebbe stato il suo compleanno. Perciò dedichiamo questa lezione anche al signor Maurizio, pardon, Moshe Massimo Di Castro, che possa avere una alleata nel sciamano. Nel frattempo altre persone sono entrate, benvenute a tutti, e stasera parleremo di Yom Kippur. Abbiamo anticipato appunto la lezione a stasera, perché domani sera, andremo a fare le caparot, perciò non potevo essere in due posti, caparot con le galline, le preghiere, eccetera. Allora, grazie a voi di essere qui e abbiamo anticipato la lezione anche grazie a voi. Yom Kippur, il giorno così tanto temuto da tutti, ma in realtà Yom Kippur sì, è un giorno speciale, un giorno serio, ma è anche un giorno gioioso, un giorno che ci dà la possibilità a tutti noi di poter ricreare un rapporto intimo con Dio. Di ricreare un rapporto intimo con le persone, magari con cui abbiamo bisticciato, abbiamo detto una parola sbagliata. È giusto che i figli chiamino i genitori o vadano da loro se sono vicini a chiedere comunque scusa, perché un figlio molte volte, anche senza volerlo, o spesso purtroppo volendo, manca di rispetto ai genitori. E così bisogna chiedersi scusa l'un l'altro, non bisogna avere orgoglio se abbiamo sbagliato con qualcuno durante l'anno, abbiamo detto una parola, magari non intendevamo, ma l'abbiamo detta la parola. È il momento di chiedere scusa a Dio, di chiedere scusa al prossimo e anche molte volte di chiedere scusa a noi stessi per aver trattato male noi stessi, per non avere creduto abbastanza a noi stessi. È facile molte volte chiedere scusa agli altri, ma è più difficile chiedere scusa a se stessi. E questo è uno dei motivi anche di Kippur, di capire che in realtà non dobbiamo sempre guardarci con un occhio negativo, come suggeriremo stasera, ma saper apprezzare la nostra persona, saper apprezzare le cose che facciamo, capire noi stessi e incentivare noi stessi con amor proprio ad arrivare ad essere persone sempre migliori. Ricordiamoci, la Torah, lo vedremo stasera nell'arco della serata, la Torah non vuole denigrare le persone, non vuole farci sentire in colpa. La Torah vuole che noi siamo sinceri con noi stessi. Non dobbiamo troppo essere di manica larga e dire ah, io sono a posto, io vado benissimo, ma neanche dall'altra parte di dire io sono un disastro, perché tutte e due sono una figura distorta di quello che noi siamo, non è la vera verità. Non c'è nessuna persona che è talmente grave o nessuna persona che sia tranquilla perché non ha fatto niente di male. Tutti abbiamo degli sbagli, tutti siamo umani, però appunto bisogna capire che non siamo da buttare via. Ogni cosa che abbiamo fatto ha un rimedio e questo rimedio è un regalo che Hashem ci fa ogni anno a Yom Kippur, che è il momento appunto di aggiustare i rapporti, ripeto, con il prossimo e con Hashem. Da dove nasce Yom Kippur? L'abbiamo spiegato in altri corsi, in altre lezioni, in forse settimanali. Kippur nasce da Hashem. La famosa storia di quando gli ebrei avevano peccato del vitello d'oro. E Mosè scende dal Sinai con le prime tavole e vede il vitello e scaraventa le tavole. Dopo quella volta Mosè risale di nuovo un'altra volta, e un'altra volta ancora, la terza volta che Mosè sale, poi scende con le seconde tavole della legge e finalmente le dona al popolo ebraico. E lì Hashem dice la famosa frase, Salachti kidvarecha, ovvero Mosè, vi ho perdonati così come tu mi hai chiesto. Mosè è salito a chiedere perdono al popolo ebraico, per il popolo ebraico, e Dio ha concesso il perdono al popolo ebraico per l'idolatria del vitello d'oro proprio a Yom Kippur. Perciò quando Mosè, la terza volta che scende dalla montagna del Sinai e finalmente porta con sé le tavole e le dà al popolo ebraico, era la mattina, era il giorno di Yom Kippur. E Dio ha detto, vi ho perdonati. Perciò da quel momento rimane che Yom Kippur ha in sé, la giornata in sé, ha la forza di poter appunto ricevere il perdono da Hashem. Adesso, durante la preghiera di Kippur, tutto il giorno preghiamo, la sera prima, quest'anno Kippur cade venerdì sera e va avanti fino a sabato sera, non si fa il Kiddush. Venerdì sera quest'anno, che Shabbat non si fa il Kiddush. Si farà l'Avdalah alla fine di Shabbat, alla fine di Yom Kippur. Tornando appunto nella preghiera, nelle varie preghiere che noi diciamo durante di Yom Kippur, diciamo tante tachanunim, le suppliche le facciamo tante confessioni. Confessioni vuol dire noi elenchiamo i peccati per chiedere perdono. Uno dei modi di chiedere perdono è dire, confessare. Così come in altre religioni c'è il confessare, ma noi confessiamo non a una persona, ma confessiamo a Dio e diciamo è vero, io quest'anno ho fatto questo, questo e quest'altro. Ovviamente noi quando leggiamo il Siddur, la preghiera stampata, diciamo tante cose che anche non abbiamo fatto, confessiamo delle pene, delle colpe non commesse da noi, ma essendo una preghiera pubblica, noi chiediamo perdono e confessiamo i peccati in generale, anche quello che noi in realtà non abbiamo commesso. Perciò, questa è una delle halachot che dice: vuoi chiedere perdono? Devi confessare, devi dire: ho fatto questo, ho fatto quest'altro, mi pento e chiedo scusa ad Hashem. Adesso, da una parte, confessare i propri sbagli, le proprie pecche, chiedere scusa è la cosa più bella e più nobile che una persona possa fare, non soltanto verso Dio, ma anche verso il prossimo. Perciò non c'è cosa più bella di chiedere scusa per i nostri sbagli, andare in introspezione, cercare di riallacciare, riconnetterci con Dio, con marito e moglie, amici e questo e quest'altro. D'altra parte, però, questa stessa cerimonia del confessare i nostri peccati e durante Kippur lo facciamo tante volte, può farci sentire a volte in difetto. Questo continuare a dire ho sbagliato, ho peccato e elenchiamo le varie cose, per quanto bello possa essere il concetto, però una persona che legge diverse volte durante il giorno può dire ma allora mi sento male, allora veramente sono una persona che non va bene se ho fatto tutti questi peccati, ci fa sentire magari lontani da Dio e così via. Allora, stasera studieremo proprio questo concetto e voglio cominciare questa spiegazione con una storia vera. Un marito, felicemente sposato, un giorno va dal suo rabbino a chiedere dei consigli per migliorare la pace familiare e raccontò al rabbino una certa cosa molto personale e disse al suo Rav: sai, questa cosa che ci ha appena raccontato, io non riesco a parlarne con mia moglie perché è molto imbarazzante e se devo raccontare questa cosa a mia moglie mi sento come un bambino di 2 anni e non voglio, non riesco a raccontare questo mio difetto, questo mio problema, questa mia mancanza a mia moglie. Il Rav gli risponde: tu hai appena detto che ti senti un bambino di 2 anni, ma in realtà noi siamo tutti bambini. È vero, siamo adulti, siamo cresciuti, ma c'è sempre un bambino che vive dentro di noi. Perciò il fatto che tu ti senti bambino è da capire, gli spiega Raff, cosa vuol dire. Infatti, quando la storia di Giuseppe, no? Quando Yehudà era garante per Beniamino, che doveva portare indietro Beniamino a casa da papà, e Beniamino venne messo in prigione, c'è tutta la storia, no? Allora Yehudà, che era garante davanti a Giacobbe, ti prometto che porterò a casa sano e salvo Beniamino, e poi invece sembrava che non riusciva a farlo. Lui comincia a dire: Ech el la vi, come potrò ritornare, salire letteralmente, salire da mio padre quando, quando non c'è il bambino con me? Perciò lui non sapeva cosa fare. Yehudà tornerò a casa e mi chiederà: beh, dov'è tuo fratellino Yehudà? Hai promesso che lo portavi indietro. E come faccio a tornare a papà sapendo che Il bambino lo chiama così, anche se Yehuda era grande ormai. Il ragazzino non è qui con me. Perciò i maestri chassidici prendono questa frase della Torah di un adulto che dice su un altro adulto come tornerò senza che il ragazzino, il bambino sia con me. I maestri chassidici prendono questa frase e dicono: quando noi nella nostra vita diremo come potrò tornare, come potrò salire da papà, da nostro padre nei cieli, quando sto ignorando il bimbo che c'è in me. Dopo 120 anni dovrò tornare a Dio e lui mi chiederà: beh, il bambino che ho mandato giù, che sei tu, che sei cresciuto, allora questo bambino cosa ha fatto? L'hai curato, l'hai cresciuto, gli hai dato quello che aveva bisogno. Allora, come tornerò dopo 120 anni a Dio quando ho trascurato il bambino che sono io, il bambino che c'è in me? E non gli ho dato quello che Hashem voleva che gli dessi. E questo è il punto. Siamo tutti bambini e dobbiamo curare quell'aspetto di bambino che c'è dentro di noi. E non è assolutamente da mettere in disparte. In ogni relazione deve esserci anche il bambino che c'è in noi. A volte è più importante il nostro bambino del nostro io da adulto, specialmente se questo bambino è traumatizzato, se questo bambino ha dei problemi, se questo bambino ha qualsiasi cosa che lo blocca dal espandere la sua conoscenza, migliorare, crescere e così via. Perciò a volte non riesco a creare un rapporto mettendo a luce le mie debolezze e non nasconderle, come spesso facciamo. A volte, quando vogliamo creare un rapporto con il prossimo, siamo sempre nella storia, se arriviamo alla risposta della storia. Noi a volte nascondiamo le nostre debolezze. Vogliamo apparire perfetti, supereroi, super tutto. Però questo in realtà è sbagliato. Perché quando viene fuori, viene a galla quell'aspetto di noi, quell'aspetto umano di noi, che non siamo perfetti, allora abbiamo fatto una sceneggiata, una farsa, ci siamo proposti come persone grandiose, perfette, quando in realtà, prima o poi, quella pecca, quel qualcosa di imperfetto viene a galla. E la persona che abbiamo davanti, che può essere la moglie o un amico, si sente tradito perché gli abbiamo fatto credere che siamo perfetti, invece questa imperfezione ovviamente prima o poi viene fuori. Perciò qua dobbiamo imparare che non bisogna mettere che mettendo a luce le nostre debolezze, mettere a fuoco le nostre debolezze alla luce del giorno e non nascondere come appunto spesso facciamo. Questo è il modo migliore di creare in realtà un rapporto duro, ferreo e durativo e consolidato, perché hai messo in chiaro subito: io ho questa problematica, io ho questo problema, io ho questo difetto, io ho questa mancanza, aiutami a superarla. Te lo dico subito, non ti voglio ingannare. Come molte volte bisogna dire alla moglie: sappi che ho questi difetti, voglio che tu lo sappia, anziché diventare poi un punto di rottura, diventa paradossalmente il punto più forte di unione. Se un marito, nel caso del marito della moglie, o moglie o marito viceversa, mette in chiaro subito: sappi, io ho questa mancanza qua, anziché essere un punto di rottura, se detto ovviamente per tempo, in anticipo, e non aver nascosto e poi lo dici. Ma se lo dici a priori, questa tua onestà nell'ammettere un qualcosa di sbagliato, penso che tanti di voi l'hanno fatto o comunque è da fare, quando tu ammetti una tua debolezza, questo diventa il punto forte di unione tra due persone, in questo caso tra marito e moglie. Perché? Perché se la donna ti ama, se il marito ti ama, capisce la situazione e apprezza la tua sincerità e ti aiuta. Ma se tu nascondi e poi quando viene a galla dici: ah, beh, sì, sai, non pensavo fosse così importante, pensavo di superarlo e tutte quelle storie lì, la persona ci rimane male. Perciò sempre ammettere la verità. L'onestà viene ripagata sempre, come dice Daniela Misan, grazie. Tutto questo è Yom Kippur. Questo è quello che il rabbino ha detto alla persona. Al contrario, vai da tua moglie e racconta le tue debolezze, chiedi il suo aiuto e vedrai che lei apprezzerà la tua sincerità. Yom Kippur è esattamente questo. Noi andiamo davanti ad Hashem. Facile dire: ah Dio, guarda che io sono bravo, quest'anno ho fatto questa donazione, quest'anno ho fatto questa mitzvah, quest'anno ho aiutato questa persona. Certo, è giusto saperlo, bisogna essere consapevoli anche delle mitzvot che noi facciamo, delle belle azioni che facciamo, questo assolutamente sì. Ma se io vado davanti a Dio e sono capace soltanto di elencare le mie buone azioni, non ho combinato tanto, o delle belle opere che ho fatto. Invece, Yom Kippur ci insegna che oltre a guardare la parte buona e raccontare il bene di noi stessi, che è importante fare, bisogna essere capaci di parlare degli sbagli e ammetterli. Arriva Kippur, diciamo a Dio: Dio, ho sbagliato quest'anno, ho fatto tanti sbagli, aiutami a superarli, perdonami, mi sono pentito. Certe cose le capisco e le sto mettendo a posto, certe cose non ho ancora capite, aiutami a capire le mie mancanze, aiutami a superarle, perdonami, lo ammetto, ho sbagliato. Perciò parlare delle proprie paure, delle proprie dipendenze crea un rapporto più profondo, più forte con Hashem. Perché ricordiamoci, anche chi sa alla perfezione la traduzione di tutte le preghiere di Yom Kippur, quello che è scritto nel Sidur, stampato, è una cosa. Ma penso che una preghiera, una frase, una chiacchierata, un colloquio tra la persona e Dio, al di là delle preghiere canoniche, una preghiera che nasce spontanea dal cuore, una frase, un ti amo Hashem, aiutami, vale più di 1.000 preghiere stampate. Certo, bisogna fare le preghiere stampate, ma a volte le persone non sanno pregare, molte non sanno leggere l'ebraico, molte leggono e non capiscono. Bisogna fare quello che si può fare, però, ripeto, ogni tanto chiudere un secondo libro e fare due chiacchiere con Dio, anche una frase qua, una frase di là, Dio aiutami, Dio capisco, non ha valore. Parlare con Dio nella propria lingua non ha valore. Parlare con Dio e dire: ho delle dipendenze, aiutami, portami avanti. Questo è il modo migliore veramente di riuscire ad andare avanti. Ok, questo che abbiamo appena delucidato è un concetto indubbiamente molto bello, del ammettere, del chiedere aiuto, di essere sinceri. Però una persona può chiedere, rimane comunque la domanda, tutta questa lista di peccati, di confessioni, alla fin fine, come dicevamo prima, può farci sentire un pochettino male, per quanto abbiamo capito che è importante ammettere. Spiega la Kabbalah, ed è riportato anche nella Hasidut, una cosa molto importante, che riguarda appunto la Teshuvah. Teshuvah vuol dire ritornare ad Hashem. Teshuvah vuol dire pentirsi delle cose fatte e cercare di rettificare e tornare a Dio. Dice la Kabbalah, la Hasidut, ci sono due tipi di Teshuvah. La Teshuvah non è soltanto un tipo, ci sono due livelli di Teshuvah. Una che si chiama Teshuvah Tata'a e l'altra è Teshuvah Ila'a, sono parole in aramaico, che vuol dire uno è Teshuvah basso, Tata'a vuol dire un primo livello, un livello più basso di Teshuvah, il livello basico della Teshuvah. Dopodiché possiamo arrivare a fare il secondo livello di Teshuvah, che è Teshuvah Ila'a, la Teshuvah alta. Adesso cerchiamo di capire questi due livelli di Teshuvah e capiremo allora perché tante volte nella preghiera ripetiamo la confessione dei nostri peccati. Adesso, Teshuvah, la prima, Tata A, quella bassa. Cos'è? Cosa comporta la Teshuvah basica? Prima di tutto è pentirsi. Pentirsi di aver sbagliato. Prima di tutto capire che hai sbagliato. E la prima cosa è mi pento. Mi pento, o meglio ancora, faccio di tutto per tornare a Hashem, perché se io soltanto mi pento, ho quel sentimento di pentimento, però poi non faccio il passo di tornare a Dio, di rettificare la mia azione, allora capisci che la tua Teshuvah rimane un pezzetto della Teshuvah è fatto, perché il sentimento di rimorso, il sentimento di pentimento non è abbastanza. Perciò devo pentirmi e questo pentimento mi deve far sì che io possa ritornare, ricongiungermi con Dio. Faccio qualcosa di sbagliato, dico qualcosa di sbagliato, qualsiasi cosa sia il mio sbaglio, il peccato, chiamiamolo così, ci sono tre cose da fare per farti Teshuvah. Prima di tutto abbiamo detto appunto pentirsi, volermi distaccare da questa cosa insana, da questo comportamento sbagliato. Due, chiedo scusa, come abbiamo spiegato adesso, elencare i miei peccati, i miei sbagli e chiedere scusa ad Hashem. Numero tre è le risoluzioni per il futuro. Vuol dire, metto a posto il mio passato e prendo delle decisioni molto sane, molto forti per il mio futuro, di aumentare la mia spiritualità, ovvero il mio studio della Torah, il compimento delle mitzvot, di aumentare, intensificare, in modo da ricoprire un po' quello che ho sbagliato. Perciò pentirsi, tornare a Dio e fare delle promesse, quelle che si chiamano fioretti, no? Delle promesse di migliorare me stesso nel futuro. Queste tre cose sono le tre cose basilari, basiche, per fare Teshuvah. Dice Dio, se fai così, ricevi il perdono. Benissimo. Dice il Maimonide, Rambam, En lecha davar haomed lifnei Teshuvah, non c'è niente al mondo che possa bloccare la Teshuvah di una persona. Quando una persona si sbaglia e ammette, può tornare indietro, niente al mondo lo può bloccare, lui ha la strada spianata, la strada aperta. Anche se tutta la vita una persona ha ignorato la presenza di Dio, non ha fatto niente, anche un giorno prima di morire a 119 anni, se in quel giorno la persona ha fatto Teshuvah, se la Teshuvah è completa, è fatta con tutti i criteri e canoni, Hashem perdona. Ma il problema è, ma noi ci crediamo? Noi crediamo veramente che Dio può perdonare i nostri peccati così gravi? Una persona ha fatto veramente qualcosa di male per anni e anni e anni, tutta la vita ha fatto quello che voleva e di colpo si sveglia sinceramente a fare Teshuvah. Ma lui non crede neanche in se stesso, lui non crede che dopo tutto quello che ha fatto, dopo una vita che ha ignorato Dio, lui stesso non ci crede che Dio può perdonarlo. Perciò, questo è anche uno dei punti che stasera dobbiamo esplorare. E c'è una storia a questo proposito. Uno dei maestri del passato chiede una domanda molto, molto intelligente, molto logica. Dopo Kippur, dopo tutte le ore di digiuno, le preghiere, eccetera, l'ultima preghiera dopo Neilah è Arvit, la preghiera serale che facciamo ogni singolo giorno. Perciò finite le preghiere di Kippur, Kippur finisce, il digiuno finisce, ma prima di andare a mangiare Facciamo ancora la preghiera serale, Arvit classico di ogni sera. Cosa diciamo nella preghiera di Arvit come ogni giorno? Slach lanu avinu, Dio perdona i nostri peccati. Capisco, durante l'anno abbiamo peccato, perciò 3 volte al giorno, mattina, pomeriggio e sera, pregando, diciamo a Dio, perché nell'arco della giornata eventualmente ho avuto il tempo, la possibilità di fare uno sbaglio, allora chiedo perdono ogni volta al mattino. Ma qui, a Kippur, quando 26 ore hai digiunato, tutto il giorno nel tempio a pregare, hai appena finito Kippur, non sei ancora neanche uscito dal tempio per dire ho fatto un peccato, non hai neanche mangiato per dire ho mangiato qualcosa di sbagliato, sei ancora lì, appena finito Kippur, fai subito Arvit e già dici perdona Dio i nostri peccati. Ma che peccato hai fatto in un attimo? Eri lì. Sei appena pulito. Allora, i nostri maestri dicono che molte volte noi, il nostro peccato è che noi non crediamo veramente di essere all'altezza di ricevere il perdono di Hashem. Abbiamo fatto tutto, abbiamo pregato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Però molte volte in fondo, nel cuore diciamo, ma veramente Dio mi ha perdonato? Veramente io merito di perdonarmi? Di essere perdonato? Allora già questo è un peccato. Già questo è il primo peccato dell'anno che tu stesso non credi che la tua sincera preghiera, il tuo sincero chiedere scusa sia stato accettato da Dio. Perciò già il fatto che tu non credi nel perdono, già questo è un peccato. Perciò Teshuvah bassa. La prima livello di Teshuvah è quella Teshuvah che è capire e ammettere e parlarne con Dio, fare questi 3 stadi che abbiamo detto prima. Questo già Dio ti perdona. Non devi fare cose grandiose per avere il perdono, devi semplicemente capire che hai sbagliato, pentirti, mettere a posto il tuo sbaglio e prometterti che in futuro non lo farai più. Ripeto, non ci vuole quel grande sacrificio per ricevere il perdono. Basta fare questi 3 stadi. Certo, a volte è difficile cambiare le proprie attitudini, a volte è difficile cambiare se stessi, migliorare. È vero, ma Dio non chiede chissà che cosa. Semplicemente smetti di fare quel peccato e vai avanti in un modo migliore. Questo è il basico Teshuvah Tata'a. Poi arriva al secondo livello. Quello che si chiama Teshuvah Ila'a. Teshuvah Ila'a non è più il livello basico, ma un qualcosa di estremamente più alto che stasera voglio condividere con voi. Teshuvah Ila'a non vuol dire che io continuo a focalizzare sui miei sbagli. Come il primo stadio. Il primo stadio è io devo avere in mente, devo focalizzare, devo fare il vidui, devo dire, confessare tutti gli sbagli che ho fatto, perché confessandoli li ascolto anch'io e dicendo determinate cose mi accorgo di cose che ho fatto, che molte volte sono nascoste nella mia psiche, molte volte faccio e non mi accorgo neanche, perciò elencando queste mancanze. In primis le ascolto io e a volte veramente trovo qualcosa in me che non sapevo neanche di avere questo sbaglio. Perciò quello è la teshuva basica. Dire, pensare, focalizzare su me stesso per mettere a posto. Benissimo. Ma una volta che hai fatto, fate attenzione, una volta che hai fatto quella teshuva basica, arriva una teshuva molto più alta. Che non stai più a focalizzare su te stesso, non stai più a elencare i tuoi sbagli, bensì pensi più a Dio. La Teshuvah Ila'a, la Teshuvah alta, è focalizzata su Dio più che su me stesso. Ovvero, devo capire che anche se sbaglio, non sono e non posso essere distaccato da Hashem. Quando io ho fatto il primo stadio, la prima base di Teshuvah, Io devo capire, ho cominciato un percorso di Teshuvah, ma devo anche capire, a contrario della sorella che abbiamo raccontato prima, che la persona non crede fermamente che può essere perdonato. Questo è veramente uno sbaglio, è un grave peccato questo, di non credere che possiamo essere perdonati. È veramente uno sbaglio. La Teshuvah seconda, la Ila'ah, dice, non sto più a guardare. Ormai ho già chiesto scusa, ho già cominciato un percorso di riparazione, ho già promesso per il mio futuro, adesso devo mettere a posto questo pensiero di imperfezione che io ho e capire che in realtà non esiste perfezione, ovvero che io non sono distaccato da Dio, io non voglio essere distaccato, ma non lo sono neanche. Io sono, come la Kabbalah dice, Chelek Eloka. Noi tutti siamo una parte di Hashem, Hashem è dentro di noi. Questa anima che Hashem ci ha dato è una parte di se stesso che ha soffiato dentro di noi al momento della nostra anima. Ed è dentro di noi. Noi siamo niente meno che la manifestazione di Hashem in questo mondo. Questa è una cosa che io tante volte ripeto. Chi mi segue lo sa. Quasi ogni lezione lo ripeto, noi siamo la manifestazione di Hashem in questo mondo, il condotto di Hashem, il braccio lungo di Hashem, noi siamo i suoi ambasciatori in questo mondo. Lui è dentro di noi, siamo tutt'uno. E quando una persona riesce a capire quanto in realtà Dio è dentro di lui, lui diventa invincibile, indistruttibile. Perché? Perché Hashem è invincibile, perché Hashem è indistruttibile. Hashem è puro, Hashem è splendente. Allora lo siamo anche noi. Tutte le qualità che Dio ha sono anche in realtà dentro di noi. Il punto è che noi non ce ne accorgiamo. Noi cosa vediamo? Vediamo soltanto la parte peccatrice di noi. La parte negativa, la parte nera. Ma la Torah dice che ci deve esserci sincerità nella persona. Sincerità vuol dire non oscurare i peccati, non oscurare i difetti, ma neanche non oscurare le parti buone che noi abbiamo. Sincerità vuol dire sapere esattamente dove io mi trovo. Né pensare che sono troppo in alto quando in realtà non lo sono, né pensare, tantomeno pensare che sono più in basso di dove in realtà io sono. Sincerità è quello che Dio ama. Capisci chi sei, conosciti, guarda dove sei in un modo sincero, senza esagerare, né a destra né a sinistra. Come dice il Balatania, l'autore del Tania, dice un ebreo non può e non vuole essere separato da Hashem. Hashem è dentro di noi, è la nostra esistenza. E non posso essere macchiato perché Hashem non lo è. Perciò tutto è nel nostro pensiero. Perciò, ricapitolando, abbiamo due livelli di Teshuvah. Il primo livello è trovare le nostre pecche, fare una lista, dire, capire gli sbagli, chiedere scusa a Dio, pentirsi dei peccati, chiedere scusa a Dio, mettere a posto quello che posso mettere a posto e promettermi in futuro di mai più cadere in questo. Questo è già un livello di Teshuvah. Ma poi arriva il secondo livello di Teshuvah, ok, se io continuo a pensare soltanto ai miei peccati, allora forse veramente non mi sono pulito dei miei peccati. Una persona, perché la Torah dice, mai dire a una persona che ha fatto Teshuvah ricordargli i suoi peccati? Perché gli ricorda i suoi peccati? Se lui li ha puliti, se lui con Dio sta mettendo a posto, perché vai a ricordarli? Ma tu hai fatto questo e quest'altro? Non è giusto da fare, perché? Perché butta giù la persona. Perciò, quando abbiamo finito questo primo stadio, che a volte può essere un po' triste, ma necessario, arriva il secondo più alto, diciamo, ok, adesso io che ho messo a posto, o comunque sto mettendo a posto la mia vita spirituale, devo comunque capire che per quanti sbagli io abbia fatto, non sono distaccato da Dio. sono tutt'uno con Dio. È vero? Noi abbiamo, i maestri insegnano che abbiamo questa corda che ci connette con Dio. Questa corda è fatta di 613 fili che sono chiusi tutti insieme e creano una nostra unione. I 613 fili sono i 613 mitzvot, precetti che noi abbiamo. E quando noi trascuriamo uno di questi precetti, un filo si sta staccando. È vero. È vero che quando noi trascuriamo Dio, stiamo anche un po' rovinando un po' il nostro collegamento. È verissimo, non diciamo di no. Ma non siamo mai, questo filo non si stacca mai. Anche se una persona ha strappato i 612 fili e ne rimane uno, fine, 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 noi non ci stacchiamo mai da Dio. A Kippur, il famoso, la quintessenza, cosa c'è? A Kippur si rivela il quinto livello della nostra anima. Noi abbiamo qua cinque livelli dell'anima: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. L'anima si divide in cinque parti, una più alta dell'altra. La più alta è Yechidah, che proprio al giorno di Kippur viene a galla ed è molto forte. Cos'è questa Yechidah, la quintessenza dell'anima? Yechidah è quell'unione con Dio che in inglese si dice no matter what, qualsiasi cosa tu abbia fatto, quella tua unione con Dio non si staccherà mai, anche se tu tutta la vita non hai fatto niente, neanche una mitzvah, per assurdo. Tu rimani comunque su quel livello di anima, è l'ancora che ti tiene attaccato a Dio, anche se tu scappi da Lui, sei connesso con Dio, perché Dio ha creato questa connessione da parte sua verso di noi. Perciò tu scappi, ma Dio ti vuole, da parte sua. Tu rimani sempre attaccato. E questa è la valvola di sicurezza, è l'ancora di sicurezza che noi abbiamo, che nonostante tutto, sempre siamo connessi. Questa parte di Teshuvah è quella cosa che noi dobbiamo pensare anche, non soltanto amareggiarci dei nostri peccati e dei nostri sbagli, dobbiamo anche pensare, ok, ho sbagliato? Ricordiamoci, ci vuole gioia. Nelle cose, se sempre siamo tristi e ci buttiamo giù, dopo un po' esplodiamo. La Torah chiede Ivdu et Hashem besimcha. Servi Dio, ma servilo con gioia, con tranquillità, con sicurezza interiore. Perciò se tu pensi sempre e focalizzi sempre soltanto sui tuoi sbagli, sui tuoi peccati, diventi triste, demoralizzato. È vero, a volte bisogna farlo perché dobbiamo mettere a posto tante cose, ma non dobbiamo anche dimenticarci l'altra parte della Teshuvah, di ricordarci che niente al mondo ci può distaccare da Dio. Niente al mondo ci può allontanare il nostro rapporto intimo con Hashem. Però tutto questo è soltanto nel nostro pensiero. Quando noi ci mettiamo in mente che qualsiasi cosa facciamo, siamo connessi con Dio, anche se chiediamo scusa, ma siamo connessi, questa è la gioia che ci deve portare in Kippur e anche avanti nel resto dell'anno che abbiamo, che Dio ci vuole. Lui dice, io non rinuncio a voi, io vi voglio. Siamo noi che a volte scappiamo da Lui, ma Lui mai rinuncia a noi. E voglio concludere con una storia molto, io la trovo molto emozionante, molto profonda e anche un po' triste, se vogliamo. La storia di Elisha ben Avuya. Lui viveva all'epoca di Rabbi Akiva, perciò una storia dei grandi maestri. Questo Elisha ben Avuya era un gigante della Torah, era veramente un gigante della Torah. Però, stranamente, questo gigante della Torah, a un certo punto della sua vita, diventa un eretico. Non stiamo qui a raccontare le storie. Ha visto delle cose e ha detto: se questo è Dio, allora non c'è giustizia. Perde la fede e diventa un eretico. Lui che era un gigante, un maestro della Torah, diventa un eretico. Uno che non studia, uno che non conosce e fa dei peccati è grave, ma uno come lui, che conosceva tutte le halakhot, tutte le regole, e diventa un eretico, ovviamente questa situazione è molto più grave, è peggio di una persona semplice. Cosa succede? Lui non soltanto diventa un eretico, ma era diventato anche un complice dei romani per obbligare gli ebrei a trasgredire la Torah. Proprio voleva andare contro l'ebraismo. Lui, che si chiamava Elisha ben Avuya, Elisha figlio di Avuya, era stato soprannominato Acher. Acher in ebraico vuol dire qualcun altro, Mishu Acher, qualcun altro, Mashu Acher, qualcos'altro. La parola Acher vuol dire altro. Cos'era questo nome? Vuol dire che lui era diventato alienato. Era diventato altro che la Torah, un'altra cosa che non era più Torah, totalmente alienato. Il Talmud racconta che un giorno, che era di Shabbat ed era anche Kippur, come quest'anno, era Shabbat e Kippur insieme, lui stava andando a cavallo, questo rabbi, e lui, che ovviamente è proibito, è Rabbi Meir, che era un suo seguace, un suo allievo, continuava a inseguirlo perché voleva sempre sentire Torah dal suo maestro, anche se il maestro aveva lasciato la strada giusta, ma era così pieno di Torah. Rabbi Meir sempre lo inseguiva e voleva sentire Torah dal suo maestro. Perciò Rabbi Meir va a piedi e il rabbi va a cavallo, nonostante sia vietato. E studiavano e parlavano. A un certo punto il rabbi dice al suo allievo: Alt, fermati, torna indietro. Perché? Perché sapeva che di Shabbat c'è una regola che dice che non si può uscire dalle mura, da una certa distanza di Shabbat, non si può uscire neanche a piedi. E dice: Tu sei osservante, Meir, non puoi uscire da qua, fermati. Io posso fare quello che voglio ormai, faccio quello che voglio. Allora il maestro, l'alunno, Meir, dice: Maestro, forse anche tu torni indietro, intendendo, forse anche tu torni indietro e fai teshuva. Dai, sei un maestro, sei un grande, torna indietro anche tu. Allora lui dice: non posso, il maestro, ho sentito un bat kol, una voce dal cielo che dice: tornate, o oh figli, tornate a me, fate teshuva, tutti al di fuori di Acher. Vedi? Anche se io voglio fare teshuva, ho sentito la voce divina che diceva: tutti benvenuti, tu no, Acher no. Interessante notare che lui ha sentito questa voce, perciò Dio si sta rivelando a lui. Perciò vuol dire che lui era veramente a un livello molto alto. Il cielo si fa sentire? Lui non voleva fare teshuva. Se lui non vuole fare teshuva, perché Dio si rivela a lui? Capisco se la voce dice: dai, tutti tornate indietro, anche tu, Acher, dai, anche tu, dai, ti diamo la possibilità di tornare. Invece no, qui la voce apparentemente gli sta dicendo: tutti i peccatori possono tornare, tu no però, tu via. Allora perché Dio ha fatto sentire questa voce a lui? Non è una voce che tutti sentono, è una voce divina. Perciò se lui l'ha sentita, vuol dire che Dio ha voluto che lui la sentisse. Allora perché? qua vediamo che nonostante che lui era un peccatore, Dio gli parla. Il Tzemach Tzedek, il terzo rebbe di Lubavitch, dà una spiegazione a questa storia del Talmud molto profonda. Acher vuol dire qualcun altro. Dio sta dicendo tutti possono tornare, ma Acher no. Non ha detto Elisha ben avuia tu no. Acher non può tornare. Acher che cos'era? Era un nomignolo che lui gli avevano dato, che vuol dire alienato. Allora, la spiegazione chassidica è: finché tu ti senti Acher, che non fai parte del popolo ebraico, che non fai parte di Dio, che non puoi fare teshuva, allora sicuramente non potrai tornare a Dio, ma perché è una cosa che tu ti sei messo in mente. Questo Elisha si era messo in mente che ormai lui era caduto così in basso che non sarebbe potuto tornare indietro. E la voce che Dio volutamente gli ha fatto sentire sta dicendo: tutti venite! Acher no, ma non intendeva lui, intendeva il Acher che c'è dentro di lui. Che se tu ti senti alienato, che non fai più parte dei figli di Dio, non sei più una persona decente da poter tornare a Dio, finché pensi così. Non puoi tornare indietro, non puoi tornare indietro, perché ti sei messo in testa che sei diverso. Yom Kippur invece ci dice torna. La voce lo stava indirizzando e non rigettando, gli stava dicendo: guarda che tu puoi tornare, ma devi cambiare la tua attitudine mentale, non devi più sentirti alienato, distaccato, acher. Perché lui va a cavallo proprio vicino al santuario? Rabbi Meir era lì, il suo alunno. Perché lui andava a cavallo nel giorno di Kippur, cioè vicino al santuario? Perché? Perché in realtà lui voleva partecipare. È vero, era diventato quello che era diventato, ma nel suo cuore lui era connesso con Dio. Lui voleva andare vicino al santuario, a sentire, a vedere l'atmosfera di Kippur nel santuario, con tutto quello che succedeva, i miracoli che c'erano nel santuario, il Kohen, tutti i sacrifici. Lui voleva essere partecipe. Non voleva entrare perché oh, io non posso entrare. Ma lui in realtà era profondamente attratto da lì. Voleva essere vicino, ma lo faceva nel modo sbagliato. Voleva essere vicino, ma lo faceva in modo sbagliato. Quante volte vediamo persone, o bambini, o persone che vogliono attenzione, ma la cercano in modo sbagliato. Ma io voglio il tuo amore, voglio la tua attenzione. Anche se riesco a attirare la tua attenzione in modo sbagliato, lo faccio. Basta che mi dai attenzione. Quando in realtà si può attirare attenzione facendo un bel gesto, una bella azione, non qualcosa di brutto. Però l'importante è che mi pensi, che mi guardi. E questo è quello che lui faceva. Lui era attratto. Il suo cuore era ancora connesso con Dio. Voleva partecipare, ma lo faceva in modo sbagliato. Andava a cavallo vicino come per aizzare la rabbia delle persone. La voce dice: fino a che ti senti lontano, non potrai, se tu ti sei autoincatenato. E questo è il messaggio con cui vorrei concludere stasera. È giusto guardare dentro di noi, è giusto elencare i peccati, è giusto a volte anche piangere di emozione, di tristezza, non tutta la vita. Ogni volta fa bene piangere perché ti tira su, ti sfoghi, fai vedere a Dio come veramente sei sincero. Però poi questo stadio deve portarci a un secondo stadio, il livello di capire: ok, io non sono distaccato, io non sono Acher. Di non fare lo sbaglio che ha fatto Elisha. Perché lui pensava: ormai non faccio più parte. E Dio gli ha detto: certo, finché la pensi così non fai più parte. Ma per colpa tua, non perché io non ti voglio, io non ti respingo, Dio non respinge mai nessuno. Dobbiamo capire quanto siamo importanti. Dobbiamo capire quanto Hashem valorizza ogni minima azione. A volte noi facciamo una piccola mitzvah e diciamo, beh, capirai, ho fatto una piccola mitzvah. Per Dio quella piccola mitzvah è il mondo intero. Magari sta aspettando dall'inizio della creazione del mondo che questa persona faccia quella piccola azione. Veramente forse Dio non aspetta altro. Impariamo ad amare noi stessi, a valorizzare la nostra persona, la nostra anima, ad avere sicurezza, non sempre a pensare agli sbagli, ma anche pensare quanto siamo vicini a Dio, quanto Dio ci vuole, quanto noi siamo qua per Lui. Quanto in realtà non possiamo mai distaccarci da Hashem. E questo è il modo di portare, di chiedere perdono a Dio e di avere, Besat Hashem, un anno meraviglioso, un anno che dove ci giriamo abbiamo luce, benedizione, a cominciare da Israele, che ci sia la pace, che tutti gli ostaggi tornano a casa sani e salvi, che ognuno di noi possa avere pace in famiglia, pace con se stesso. Chiediamo scusa agli altri, ma chiediamo scusa ai noi stessi perché molte volte ci autodeclassiamo e ci buttiamo giù. Non dobbiamo buttarci giù, dobbiamo capire quanto valiamo e quanto Hashem ci ama. Auguro a tutti Gmar Chatima Tova e che possa essere un digiuno facile, un digiuno che porta veramente un upgrade nella nostra vita. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione, in modo che altre persone possano sentirsi un po' più sollevate da questi concetti di Hasidut che ci danno veramente positività, amor proprio e forza e coraggio di andare avanti. Gmar Hatimah e Shabbat Shalom a tutti. Sto cercando la sigla, scusatemi. Eccola qua, Ototo.